Amiche ed amici di TN Radio, ben ritrovati per la puntata numero 190 del nostro podcast. Io sono Gualtiero La Sala, sono nella piacevolissima compagnia di Silvio Luciani, che è tornato tra noi. Ciao Silvio.
Dillo però che non sono venuto per fare, cioè, se no sembra che vengo solo quando il Torino va male per criticare Juric. Cioè, dillo che me l'avete chiesto, che non sono venuto a rispondere.
Anzi, è venuto a darci una manissima, perché Federico Bosio ha avuto qualche difficoltà, ma dovrebbe raggiungerci durante la puntata e, come al solito, tu gentilissimo ti sei dato disponibile. Salutiamo intanto Christian and che ci stanno già salutando. Abbiamo nominato questa puntata con Achille e la tartaruga, che se volete può essere anche traslata a il toro e l'Europa. una distanza che sembra minima, ma a quanto pare incolmabile. Diamo un attimo di contesto: il Toro si ritrova dopo la partita contro il Frosinone, pareggiata in casa per 0-0, a rincorrere ancora una posizione europea che sembrerebbe sempre più fattibile, perché è stato confermato anche l'ottavo posto valido per la qualificazione alla Conference League. Ma il Toro, da nono che era, adesso si ritrova addirittura decimo, quindi è una situazione particolarmente molto brutta, che sembra quasi irrisolvibile, no? Sembra che manchi davvero qualcosa di importante. Volevo chiederti, Silvio, partiamo dalla partita. Come l'hai vista? Cioè, cosa ne hai tratto tu?
Nulla di nuovo, nel senso che, ripeto, io poi ultimamente non sto neanche più tanto partecipando al dibattito pubblico, non sto scrivendo più su Toro News, non sto twittando più, anche perché un po' mi sono stufato del clima che c'era, nel senso che le mie posizioni tu le conosci, le conoscono un po' tutti quelli che ci seguono, su Juric, sul gioco di Juric, sui limiti del gioco del Torino e sul motivo per cui io non ci speravo veramente in una qualificazione europea, neanche dopo quella conferenza stampa urlata, gridata, e in cui ha dichiarato i 4-20, insomma, l'ha fissato come obiettivo, direi finalmente, visto che le squadre che gli sono state allestite e il contesto del campionato degli ultimi 2 anni soprattutto proponeva delle possibilità concrete per arrivare in Europa. Nulla di nuovo, perché è l'ennesimo 0-0, l'ennesima partita in cui vediamo un Torino abulico, senza soluzioni offensive che non siano l'1-2 con Bellanova che va sul fondo a cercare di... Cioè, il creatore di gioco più importante del Torino è un esterno destro che è arrivato quest'estate e che all'anno scorso aveva fatto un gol in Serie A, cioè, per quanto quest'anno abbia fatto un campionato strepitoso. Quindi la dice lunga sul fatto che Juric continua a non avere delle soluzioni offensive per il Torino, e senza questo è difficile vincere le partite. Quindi pareggi in casa con le squadre piccole, quindi sei l'unica squadra in Serie A a non aver segnato al Frosinone tra andata e ritorno, quindi sei una squadra che ha fatto 9-0-0, sei una squadra che ha pareggiato in casa con la Salernitana 0-0, che ha pareggiato fuori col Sassuolo 1-1, che ha fatto i risultati che ha fatto negli ultimi mesi e in questo percorso, che è molto deludente, per quanto poi alla fine il Torino si trovi in una situazione di classifica tranquilla, e addirittura a guardarla la classifica, l'Europa sembrerebbe anche ancora alla portata, cioè non, però per quello che ha dimostrato in campo, questa partita conferma ulteriormente che le ambizioni non sono quelle che i tifosi sperano, ecco.
Sì, diamo uno sguardo intanto, come dicevi tu giustamente, alla classifica, perché il Toro adesso, come dicevamo prima, si ritrova sì decimo a quota 46 punti, davanti c'è la Fiorentina a 47, che ha superato di nuovo il Torino, addirittura con una partita in meno, poi c'è il Napoli che... Esattamente, vincendo con l'Atalanta...
con l'Atalanta,
esattamente... Sì, esatto, e appunto davanti ci sono il Napoli, che è incappato in una sconfitta addirittura con l'Empoli, quindi direi che la situazione di Torino e Napoli potrebbe anche essere quasi paritetica in questo momento, con i tifosi del Napoli che addirittura sono passati da vincere un campionato ad essere ottavi e lottare per entrare in Europa. Poi c'è la Lazio, quota 52, che un po' prende le distanze. Stessa storia per Atalanta, per non parlare del Bologna, che entra già anche nei nostri commenti della diretta, che sta facendo un campionato a dir poco sensazionale obiettivamente cosa si può dire a questa squadra qua. Un piccolo dato, volevo fartelo presente, lo ha citato Andrea Dal Masso su Twitter, per chi l'ha visto, adesso lo faccio anche vedere, giusto per darvi un'idea, che mi ha, mi ha particolarmente depresso, non so a voi, perché arrivate almeno una volta tra le prime sei, oltre alle big, dal 2005, ovvero si intende l'anno in cui il
Torino... Cairo.
Esatto, l'era Cairo. Chievo, è già qua. Fiorentina, Sampdoria, Palermo, Genoa, Livorno, Udinese, Parma, Sassuolo, Atalanta e Bologna tra poco praticamente. E poi aggiunge, vabbè, il commento sul chissà perché si fa fatica a riaccendere l'entusiasmo. Questo è un dato che obiettivamente fa ritornare sull'argomento e che vorrei sentire anche la tua opinione a proposito, di cui parlavamo la scorsa settimana, ovvero la questione della mentalità. Cioè, questa squadra sembra che riesca ad arrivare soltanto fino a un certo punto e poi non riuscire ad andare oltre a quel punto lì. E se vogliamo anche risottolineare il fatto che il Toro abbia trovato la qualificazione europea due volte su due, grazie all'esclusione di altre squadre, quindi non è riuscita, tra virgolette, sul campo a raggiungere il traguardo, ma poi con episodi extra calcistici ci sia riuscito, e quindi ritorna sempre la stessa trama. È davvero un problema mentale, è davvero un problema che arriva di conseguenza dalla testa della squadra, quindi dall'alto?
Sì, sicuramente c'è qualcosa e le scelte societarie in questo c'entrano. È fuori da ogni discussione, appunto, che se il dato è così costante, se dal 2005 molte squadre hanno costruito per arrivare in piazzamenti europei, hanno costruito per arrivare in piazzamenti di classifica alta, e il Torino non c'è mai riuscito, o quasi mai, perché questo bisogna dirlo, tu citavi le due qualificazioni europee, è anche vero che diciamo l'uscita del Parma, poi abbiamo visto cosa ha comportato, cioè nel senso è una squalifica europea, ma il Parma insomma aveva i bilanci disastrati, è arrivato in Europa ma non poteva neanche allestire la squadra per iscriversi in Serie A, quindi io comunque lo considererei un risultato sportivo. Stessa cosa poi il settimo posto con l'esclusione del Milan, il Torino aveva fatto settimo, in condizioni normali il settimo posto sarebbe bastato per l'Europa. Questo va anche detto per dovere di cronaca. Poi è ovvio che il fatto che appunto non arrivino piazzamenti, poi nei commenti a quel tweet c'erano anche le semifinali di Coppa Italia, il Torino nell'era Cairo non ha mai raggiunto le semifinali di Coppa Italia, se vedi la lista di squadre che l'hanno raggiunta nel frattempo ti deprimi ancora di più, perché c'è la Cremonese, c'è il Catania, sono squadre che nel frattempo sono fallite, hanno fatto la Serie C, hanno fatto la Serie D, quindi da questo punto di vista con me, ma penso con tutti quelli che vivono e tifano Torino e vivono l'ambiente del Torino, sfondi una porta aperta. Quindi sicuramente c'è qualcosa. Poi c'è anche da dire altro, nel senso che usare sempre Cairo, la società, come vedo che anche sta succedendo nei commenti, come quasi, diciamo, scusa omnicomprensiva per il rendimento del Torino, secondo me è riduttivo e non descrive pienamente la situazione. Ovviamente in tutti i contesti lavorativi, soprattutto in quelli calcistici, gli input che arrivano dalla società sono fondamentali a livello di mentalità, ma anche a livello banalmente di calciomercato, ne abbiamo parlato. Il Torino non ha una rosa completissima per puntare all'obiettivo europeo, nel senso che gli mancano i ricambi in questa fase, e questa è una cosa che pesa, e quindi anche investimenti maggiori. È ovvio che appunto la struttura societaria poi discende tutto da quello. Per quanto riguarda l'ultimo ciclo di cui parliamo, che è quello di Juric, che secondo me, ma vedo che è un'opinione diffusa, nella partita col Frosinone è arrivato proprio a conclusione naturale, cioè nel senso ha sancito un po' la fine, secondo me, di questa esperienza, non la userei come unica scusa, e come vedo che invece succede da parte di alcuni tifosi, perché significherebbe giustificare del tutto il gruppo squadra, del tutto lo staff tecnico, che invece ha delle responsabilità importanti in un campionato che appunto aveva le condizioni per poter puntare a qualcosa di più, dobbiamo dircelo che il mercato di questi anni, anche grazie alla valorizzazione di alcuni giocatori che Juric ha contribuito a far crescere in valore economico, ma il mercato di questi anni è stato importante. Cioè, uno dei giocatori che ha deluso di più col Frosinone è Ilic, pagato 17 milioni e mezzo più uno di bonus, voluto a tutti i costi da Juric. Uno dei giocatori che contribuisce ad avere una fase offensiva del tutto piatta è Vlasic, che tu quest'estate hai pagato 13 milioni. Quindi Bellanova che va in nazionale, l'hai pagato 7 milioni e mezzo. Cioè, nel senso, a livello, anche a livello societario, questo percorso, e l'ha dichiarato lo stesso Juric, può essere tutto migliorabile, può essere tutto, però ha portato giocatori importanti all'interno della rosa di quest'anno. Scurse è infortunato, ma il Torino può schierare Buongiorno, che è un giocatore che può fare il titolare della nazionale quest'anno. Può schierare Bellanova, che è un giocatore che andrà nella spedizione europea degli azzurri. Ricci, Ilic a centrocampo, con dei ricambi come Tamez, Linetti, davanti a un attaccante che l'abbiamo visto, ha cambiato completamente il volto dell'attacco e gioca praticamente da solo, che è Duvan Zapata. Vlasic, cioè, nel senso, la rosa che ha a disposizione e che è stata messa a disposizione di Juric e che è stata costruita in questi 3 anni, ha dei nomi all'altezza, in grado di poter battere il Frosinone, di poter segnare un gol al Frosinone tra andata e ritorno. Questa è la verità. Quindi sicuramente c'entra la società, perché altrimenti non staremmo parlando di un periodo così ampio. Per quanto mi riguarda, in questo ciclo ci sono delle responsabilità ulteriori che fanno capire che appunto Juric ha fatto un grandissimo lavoro quando ha dovuto prendere una squadra che si era inabissata ed era tornata nei pressi della zona retrocessione, l'ha riportata a una dimensione accettabile, permettendogli di crescere un'altra volta, valorizzando i giocatori, Bremer a 50 milioni e tutti gli altri che poi hanno fatto anche cassa per poter costruire la squadra che ci ritroviamo oggi, ma poi ha fallito completamente la dimensione ulteriore. Ha dato solidità difensiva, non è riuscito a dare un gioco offensivo. Ha dato la possibilità di arrivare al decimo posto, non ha mai permesso al Torino di arrivare più in alto con, ripeto, un contesto che lo permetteva, perché lo dicevi tu, il Napoli di quest'anno è qualcosa di incredibilmente disastroso. È una squadra che ha cambiato 3 allenatori, perde dovunque va, ha perso 3-0 anche a Torino, è stata l'unica squadra riuscita a subire, che è riuscita, insieme all'Atalanta, tra l'altro, quella è stata
Tra
una grande
l'altro.
partita, che è riuscita a subire 3 gol dal Torino. Cioè, nel senso, la Lazio è in lieve ripresa, ma ha fatto una stagione pessima. La
Sotto
Fiorentina ha
le
vinto.
aspettative.
La Fiorentina ha vinto, mi pare, la quarta partita nel 2024, domenica. Cioè, nel senso, stanno facendo tutte a gara per poterti lasciare il terreno libero e tu perdi ad Empoli, pareggi col Frosinone in casa, pareggi a Sassuolo. Quindi è vero, conta la società, ma in questo caso, cioè nell'analisi specifica di questo periodo del Torino e di quest'anno del Torino, anche fino a un certo punto, concedetemelo questo.
No, no, infatti questo è assolutamente vero, però appunto è cambiato molto nel corso degli ultimi mesi, perché si è passati da un periodo in cui il Toro, sì, è vero, ha pareggiato contro la Salernitana, il Sassuolo, poi però è passato da vincere contro il Lecce, perdere un po' immeritatamente contro Lazio e Roma, un po' anche per inesperienza o comunque per come si dice, ingenuità, mettiamola così, ma comunque producendo un gioco relativamente buono che si è ripresentato contro la Fiorentina con tutte le polemiche del caso, il pareggio con il Napoli e poi 2 vittorie consecutive, Udinese e Monza. Dopodiché c'è stato un po' una sorta di, non dico tracollo, eccolo, eccolo.
Buonasera a tutti!
È arrivato il momento più bello, il momento del tracollo. Sei arrivato, sei contento? Il momento del tracollo.
Sì, stavo sentendo la tua analisi, non ti interrompo, vai, vai.
No, 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 infatti, era semplicemente per dire che si è passato da un momento di quasi entusiasmo dopo la vittoria contro l'Udinese fuori casa, che sembrava di una squadra scafata, di una squadra pronta per l'Europa. Vincere contro il Monza, scontro diretto peraltro, 1-0 in casa con il gol di Sanabria. Arrivare ad Empoli e perdere ad Empoli, di conseguenza raccogliere i cocci di 2 risultati, 2 pareggi, 0-0 contro, vabbè, nel derby, che, il derby è sempre una partita a sé, però comunque abbiamo già scandagliato abbastanza e il
Però poi
Toro,
questa settimana ha preso 2 gol dal Cagliari la Juve, tra l'altro, cioè nel senso.
appunto, esatto, cioè non è, ma l'abbiamo detto anche la scorsa settimana, non è una Juve così perfetta che dice ah, un pareggio 0-0 comunque ti dà valore, no, anzi, sapeva tanto di un mancato appuntamento, quell'appuntamento che manca da 9 anni e l'hai mancato probabilmente nell'occasione migliore, con la cornice di pubblico migliore, e sei arrivato contro il Frosinone dove dovevi invece fargliene 52 di gol per la rabbia di non aver sfruttato quel tipo di occasione, e sei incappato nell'ennesimo 0-0. Qua mi sembra che probabilmente il gruppo squadra, se stava vivendo un periodo molto positivo, abbia subito, secondo me, un contraccolpo decisamente troppo importante contro l'Empoli, soprattutto con quel gol all'ultimo minuto. Secondo me ha un po' ammazzato lo spogliatoio. Quello spogliatoio che fragilmente era arrivato ad essere molto compatto, ma molto fragilmente, scusatemi la figura ossimorica, però lo sembrava davvero dopo la partita contro il Monza. È bastato un colpo abbastanza duro contro l'Empoli per far crollare questo castello di carte.
Fede, io ho commentato, e tu?
ma sono arrivato un po' in media stressa, avete già... Io sulla partita ho poco da dire, nel senso che...
C'è poco da dire.
Agghiacciante.
Poco contenuto.
Una partita agghiacciante. Non so veramente... Cioè, ha certificato la fine della stagione, direi... E a questo punto, probabilmente, non so se l'avete già detto, anche la fine del ciclo di Juve. Non so se siete già arrivati a quella considerazione lì, ma nel senso... sì. È un periodo che il trend è questo qui, ma come citava Gualti, sì, dalla sconfitta di Empoli, sai, proprio approcciando male le partite, mi stavo rileggendo, stavo guardando gli editoriali di ieri, le rubriche, insomma, ci sono poche scuse secondo me per una partita di questo tipo, nel senso che già la settimana scorsa dicevamo che nell'ambito del triennio Juric hai sprecato una grossa opportunità di tornare alla vittoria contro la Juve per vari motivi. Settimana scorsa tu praticamente il primo tempo non l'hai giocato di nuovo, e la Juve ti ha graziato. Adesso cosa? Cioè, 24.000 persone, un anno che che vanno in Europa 8 squadre, tu riuscirai ad arrivare decimo, undicesimo, perché sono 17 punti buttati contro le squadre che giocano per non retrocedere. Cioè, sono numeri che si commentano da soli, poi è vero, hai 17 clean sheet stagionali, va bene, ma è una squadra che...
0-0 ti servono a poco.
No, anche questo però va pure correlato alla sterilità offensiva, perché tu prendi pochi gol, ma anche perché in costruzione non rischi niente, giochi in maniera lentissima, consolidi ogni volta il possesso, cioè è anche, diciamo, non sono perché la tentazione sarebbe quella di dire ok, con qualche gol in più, allora il sistema tattico in questo modo porterebbe dei frutti importanti. Non è così, perché tu non segni, perché non rischi mai un passaggio in verticale, non rischi mai una giocata veloce, non porti mai avanti più giocatori. Quando lo fai, prendi 3 gol dall'Empoli, prendi gol dall'Empoli in contropiede, in quella maniera barbara in cui l'hai preso 2 domeniche fa.
No, cioè... È che veramente c'è poco da dire, nel senso che è vero che ci abbiamo creduto e volendo la classifica è ancora lì tra alti e bassi, però oggettivamente si è visto proprio contro il Frosinone. È una squadra che sembra non avere idee, cioè questa squadra non sa che cosa fare nel momento in cui l'avversario si chiude, si mette tutti dietro, ed è successo col Frosinone che a ieri aveva preso 63 gol subiti,
tu quasi al Frosinone, 2 gol a partita.
Tu al Frosinone quest'anno in 3 partite hai fatto un gol in Coppa Italia di Zima su calcio d'angolo, perché per sbaglio hai battuto un calcio d'angolo bene.
Peraltro perdendo la partita e uscendo dalla Coppa Italia,
esatto,
contro il Frosinone.
Però parliamo della produzione offensiva. Cioè è il nulla, capito? È il nulla. È venuta la Salernitana, che quando è venuta qua era ai tempi, non so se lo sia ancora, se la giocherà col Frosinone, la peggior difesa del campionato, e tu hai fatto un tiro, perché basta che si mettano dietro. La Salernitana che prende poverini, schiaffi da tutti. Perché è oggettivo, cioè questa squadra sembra avere come unica tattica il lancio o comunque l'apertura per Bellanova, che liberi in qualche modo, se, o si libera da solo, liberi in qualche modo, e la crossa presumibilmente a Zapata. Se tu metti un raddoppio su Bellanova o un uomo
Una
fisso su
marcatura su Zapata.
Zapata, è finita. Cioè questa partita qua io penso che sia stata, penso, la peggiore che ho visto di Zapata al Toro, considerando che comunque in un momento in cui è in forma, perché all'inizio doveva rientrarci in forma, Zapata ha giocato veramente male e in tutto ciò si è mangiato due gol e un assist. Cioè, se non gira Zapata è finita. Fine.
Ma io ho
Basta.
una domanda tattica da farvi, so che ho le persone giuste a cui chiederlo perché obiettivamente ne ho visto un accenno, ma molto, molto, molto piccolo nella partita contro il Frosinone, credo in una situazione soltanto, ovvero il Toro di Juric, soprattutto a inizio ciclo, era famoso per il pressing altissimo, recuperare la palla sulla tre quarti campo avversaria e poi andare sostanzialmente a creare le situazioni più pericolose in quelle situazioni lì. Io mi chiedo, anche cambiando gli interpreti, perché ovviamente dal primo anno a quest'anno la squadra praticamente è pressoché sconvolta, non c'è quasi più nessuno, del primo anno, è vero, però perché se quella strategia, se quella, forma tattica dava dei frutti, dava i suoi frutti, perché secondo voi Juric, evidentemente, perché ha optato di non utilizzarla più? Perché ne ho visto veramente un accenno piccolissimo contro il Frosinone, ma in una circostanza soltanto. Poi basta, non c'è più quel pressing asfissiante dove si andava ad escludere completamente il portiere dal pressing, ma si andava direttamente sui difensori esterni, quindi andare a bloccare il giropalla. Non si fa più quella roba lì. Perché, secondo il vostro modestissimo parere?
Da giocatori.
Sì,
Dici?
se,
Solo quello?
non solo, ma sicuramente il primo anno, cioè sono due, scusa Silvio, sono due anni del ciclo di Juric. Secondo me, l'anno in cui la squadra ha giocato meglio è indiscutibilmente il primo. Dall'anno scorso a spizzichi e bocconi, poi da metà anno scorso è un anno e mezzo che vediamo il niente praticamente, cioè vediamo veramente c'è stata un'involuzione reale, concreta a livello di gioco. Non che la rosa si sia poi discostata tanto come qualità da un anno all'altro, però probabilmente sono anche le caratteristiche dei giocatori. 2 anni fa avevi magari Pobega e Mandragora o in avanti Praet e Brekalo che erano più adatti a pressare, a un gioco collettivo, non te lo so dire nello specifico, però sicuramente anche come produzione offensiva 2 anni fa era un'altra cosa. Adesso hai messo dentro
Sì, quello sì.
giocatori in teoria forti, però cioè, se Vlasic gioca in questo modo, se Ilic gioca in questo modo, non può fare sempre tutto Zapata e Belanova.
Sì, sicuramente ha avuto un'evoluzione la rosa che non gli ha permesso più di fare quel tipo di cosa lì. Banalmente, i due nomi l'ha fatti Federico, perdere non solo la fisicità di due come Pobega e Mandragora, ma perdere anche la gamba di giocatori come Pobega, Mandragora, anche Brekalo che aveva un buon allungo, una buona rapidità, ha condizionato il modo di interpretare le partite. Però sono 2 anni che tu hai questa conformazione della rosa e secondo me il valore tecnico della rosa è cresciuto, nel senso che tu avevi davanti un Belotti a mezzo servizio e Sanabria, adesso hai Zapata e Sanabria, hai preso Vlasic, Bellanova secondo me rispetto a Singo che stava tra l'altro sta facendo un campionato fuori dal mondo in Francia perché sta giocando braccetto di destra, ma questo Bellanova rispetto al Singo dell'anno scorso è un upgrade notevole, insomma la rosa è cresciuta dal punto di vista del valore a mio parere, il fatto è che hai anche avallato determinate scelte, Lazzaro a sinistra al posto di un corridore, e poi ti sei accorto come Doig poteva essere, per esempio, e poi ti sei accorto che non andava bene. hai voluto Ilic a tutti i costi per metterlo a fianco a Ricci, ti sei accorto che non hai un centrocampista che si inserisce perché Ricci e Ilic non hanno quelle caratteristiche, ti sei accorto che non hanno una gamba così importante da poter sostenere quel tipo di gioco lì e quel tipo di sforzo lì. E quindi hai dovuto trovare altre soluzioni, possesso però sterile, lento, e non hai saputo evolvere quel tipo di gioco. E questo è
Questo secondo
chiaro
me è
come
il
il
punto.
sole. Questo è chiaro come il
Questo è il
sole.
punto. Sì.
La cosa che mi sorprende di questo finale di stagione rispetto a quello dell'anno scorso, perché l'analisi che fa Federico sul medio-lungo termine mi trova totalmente d'accordo, secondo me anche prima di un anno e mezzo fa, nel senso che Torino ha avuto un calo importante da prima della metà dell'anno scorso, però almeno a fine campionato scorso, nel finale è cresciuto. Ha avuto una
Sì.
crescita, anche a livello di risultati, a livello di gioco, ha fatto delle belle partite nel finale di stagione. Mi viene in mente la Spezia contro una squadra comunque chiusa, è una partita difficile perché dovevano salvarsi, fece una grande partita anche a livello offensivo il Torino, tant'è vero che la qualificazione europea alla fine a conti fatti sfuggì all'ultima giornata contro l'Inter e se non avessero mandato un paio di sicari nella partita col Monza, probabilmente quest'anno saresti in conference. Quest'anno invece non c'è neanche questa cosa qui. Cioè,
E c'è una squadra in più che si qualifica.
esatto, con l'Europa proprio, con la strada, non dico spianata perché non è spianata, ma
Beh, però è un'occasione, cioè è proprio un ciclo
capisci?
di
Capisci che
c'è
vai ad
qualcosa che
Empoli e
persa,
perdi ad Empoli in quella maniera
che non
lì.
segna mai, che non fa gol neanche con le mani e ti fanno tre gol, capito? E quella è la cosa che secondo me è quello, è il punto l'ha centrato Silvio, cioè non sei stato in grado di
Evolvere.
evolvere, di non so come dire, cioè cosa vuoi di più? Hai, è vero che il calendario è difficile, però le altre continuano a frenare. Hai una partita in casa dove hai appena fatto praticamente un sold out, il record di biglietti contro la Juventus, e hai abbastanza deluso le aspettative, ma comunque ti sei portato a casa un punto. Ne hai un'altra in casa, arrivano 24.000, c'è cioè uno stadio pieno a sostenerti. Tu non puoi far vedere una cosa del genere. Cioè, questo è il punto. Non puoi, ma perché proprio non, cioè non esiste una squadra, cioè tu non puoi non proporre niente. Questo è il punto. Perché ci sono tante squadre che giocano male, ci sono tante squadre che fanno fatica, che hanno i limiti. Per carità, non siamo a livello di 3 anni fa che ci salviamo all'ultima giornata, ma non puoi non fare nulla, nulla. Tu non hai fatto niente ed è vergognoso rispetto al pubblico di cui poi, tra l'altro, saltuariamente ti lamenti. Cioè, 24.000 persone apposta lì che ci credono. Poi magari la prossima giornata vai contro l'Inter, prendi tre schiaffi e non arrivi in Europa. Ho capito. Però non puoi veramente 17 punti persi contro le squadre che lottano per retrocedere. Io credo che sia un record. Cioè, significa che tu non fai punti mai contro le ultime 4-5. Mai.
Sì, raccogli le briciole contro le piccole, contro le medie, vabbè, un po' che te la cavi, a volte vinci, a volte perdi, ci può stare, contro le grandi ogni
È
tanto
una cosa
hai qualche
assurda.
exploit, e quest'anno ne hai avuti di più rispetto agli anni
Sì, ma
scorsi, perché hai
17
battuto,
punti, cioè, vai, cioè 17
capito? Sì,
punti sono,
vai a fare un più
è
17.
Champions League. È ovvio che nell'arco di una stagione, nell'economia di una
Non
stagione,
li
non
puoi
puoi fare
prendere
tutti.
tutti.
Non
Sì,
li farai
ok, ma
mai tutti.
se ne
Ma
aggiungi un
8-9 li devi
tot,
prendere. 8-9 li devi prendere. Se ne aggiungi un
Però,
tot, scegli tu quanto. Non dico che arrivi al livello del Bologna perché sta facendo una stagione
tu
incomprensibile,
non puoi
obiettivamente,
ospitare l'ultima
però.
in classifica che prende schiaffi da tutti e non produrre niente. Cioè, Torino-Salernitana non può finire 0-0. Può finire 1-1 come era finita Torino-Sassuolo del primo anno di Juric. Ma non può
Ma
finire 0-0
può
perché non
finire
crei
anche
niente.
0-0, ma mi aspetto che almeno tre palle gol le crei. Invece neanche quello.
Capito? Non
Poi,
puoi
poi.
andare a Empoli che non segna da un mese e prendi 3 gol. Perché non vuol dire niente. Cioè, nell'economia della gestione Juric, io ti direi, perché tanto da adesso in avanti andremo a parlare di quello.
Sì.
Juric rimane, merita il rinnovo, ha creato le basi per costruire qualcosa. se questa qui fosse una, cioè se questa stagione fosse andata esattamente come è andata e fosse la prima stagione di Juric, io ti direi va bene, andiamo avanti.
Diamogli
Abbiamo,
fiducia.
ci sono stati tanti limiti, hai giocato male tante partite, hai perso un sacco di occasioni, hai perso una grossa occasione per l'Europa. Diamogli tempo, vediamo. Vediamo che cosa propone, che cosa sviluppa come gioco e come progetto nei prossimi 2 anni. Ma questo è il terzo anno. Tu non puoi giocare in questo modo e produrre in questo modo il terzo anno. Perché poi delle cose positive ci sono, un impianto di gioco che tal, a meno che gli altri non si chiudano tutti dietro, funziona, hai risanato economicamente, bla bla bla, hai valorizzato i giocatori, quello che vuoi. C'è una base da cui partire per come organico, per avere una rosa buona il prossimo anno, tu ce l'hai, però è il terzo anno,
Con un altro
ragazzi.
allenatore.
Cioè, capito? È il terzo anno.
No, ma infatti guarda, io queste cose, ripeto, io le vado predicando dall'anno scorso e mi sono preso aziendalista, Cairo, adesso che non scrivo neanche più su Toronto News, spero che, diciamo, queste cose che dice, e adesso che, diciamo, si è un po' materializzato quello che dicevamo e che dicevo. Io spero che si aprano un po' gli occhi, però noi siamo qui a fare gli stessi commenti sul gioco di Juric, su Juric da 3 anni, sistematici. Allora, il primo anno va bene perché hai preso una squadra nuova, tanti prestiti, hai costruito la squadra in corso, sei riuscito a trovare la quadra, e sei stato un po' sfigato, peccato, hai perso le partite 1-0 al 90esimo, va bene, ma l'anno prossimo lo migliorerai a livello mentale, ci vogliono 3 innesti. Mi serve il centrocampista sinistro, mi serve questo, mi serve quell'altro. Allora, con tutte queste modifiche, la costante rimane quella. Anzi, secondo me, guardando il calendario, il Torino farà meno punti degli altri 2 anni, in cui si è piazzato comunque sul range di 50-52 punti al decimo posto. Farà più o meno la stessa cosa, secondo me, anche con qualche punto in meno, se non si dà una svegliata. E allora capisci che qualche problema c'è al terzo anno di ciclo. Se tu sei in questa situazione paralizzato con gli stessi problemi, con gli stessi difetti, perché ricordiamoci del fatto che noi abbiamo parlato di un'evoluzione.
Credo sia esploso qualcosa di fianco a casa mia, intanto.
Ottimo.
È stato un fulmine gigantesco, scusatemi.
Rassicurante. Dico, se parliamo di diciamo, un cambiamento nello stile di gioco del Torino di Juric rispetto al primo anno. Ma parliamo degli stessi gol realizzati, degli stessi punti, cioè de della stessa squadra, degli stessi parametri di squadra. Quindi di cosa stiamo discutendo da questo punto di vista? In più, c'è cioè, un ambiente appesantito da quello che percepisco io, nel senso che inizia a essere anche stancante vedere un Torino così a bulico in campo, e quindi visto che se bisogna riconoscergli un merito, e bisogna riconoscerglielo questo merito, la costruzione delle condizioni per fare un passo in più c'è stata, lui non è riuscito a farlo, e adesso la società deve essere brava a prendere un allenatore che sia in grado di farlo, cambiando magari anche impianto di gioco, perché i giocatori. Perché leggevamo, leggeva, però leggevo, ieri è uscita l'indiscrezione italiano, Vincenzo Italiano. Leggevo, molti dicevano: no, però noi non abbiamo la squadra per fare il 4-3-3. E in realtà non è così vero, nel senso che poi bisogna vedere cosa succede in sede di mercato, probabilmente Buongiorno parte, però tu,
Sì.
Ilic, Ricci, lo possono,
No, lo
sono,
so.
anzi, sono delle mezzali da 4-3-3.
Però io da
Zapata,
che
l'attaccante del 4-3-3, lo fa, i difensori,
si
Skurs,
torna Radonic, si torna Radonic.
no,
Radonic,
Radonjic fallo fuori.
Radonic magia sulla fascia. No,
No,
però da che no, questo è un tema
devi
giusto.
prendere tre esterni di fascia, cioè devi prendere tre esterni offensivi.
Stiga.
Però.
Guarda che quest'anno dovevamo prendere un laterale mancino.
E non ci
Uno
abbiamo fatto.
abbiamo preso Lazzaro. Aiutami a dire, nel
No,
senso delle
no, no,
scelte di mercato.
hai ragione, però dipende
Cioè,
quanto
il
la società,
discorso.
e il discorso è che dipende quanto la società poi va incontro ha un allenatore che vuole cambiare la disposizione tattica, perché anche se, cioè, non è giusto ricondurre tutto a quello, ma riconduciamo alla difesa 3. Cioè, io ho sempre visto il Toro performare bene con la difesa 3, con allenatori che usavano la difesa 3. Da che mi ricordo io, da che hai avviato dei progetti veri, cioè da quando è arrivato Ventura, tu due volte hai
Una
cambiato,
volta.
hai avviato dei cicli nuovi con allenatori che la difesa 3 non la usavano. Quindi difesa 4, uno Mihailovic e uno Giampaolo. Mihailovic il primo anno gli hai preso una difesa che faceva ridere e se l'è aggiustata come riusciva, aveva un attacco, una fase offensiva della Madonna, ma ha preso tipo 60 gol. Giampaolo, tu
66 ci siamo.
non gli hai preso il giocatore, Giampaolo. Cioè, Giampaolo
Però era
è
una
un allenatore.
situazione, era una
No, però è un
situazione.
allenatore. Cioè, se poi arriva italiano, non credo che si
Sì.
ripetano gli stessi errori, ma arriva italiano e gli dicono: guarda, a te servono i giocatori per la difesa 4, ma ti dirò che noi vendiamo Buongiorno e gli altri più o meno ce l'hai, te li adatti. Alla fine, Bellanova al terzino a 4 lo può fare, Lazzaro pure,
Italiano non viene a fare
eccetera,
questa
eccetera.
cosa qua, ma non è
Capito?
tanto il problema di italiano che deve parlare con la società, ma in quel caso è italiano a dire no, ok, grazie mille, io arrivo da un progetto con la Fiorentina in cui sono già
Però
arrivato in finale di Conference League, quest'anno se tutto va come deve andare ci può anche ritornare perché è in semifinale, obiettivamente
tra l'altro
non
se ne
viene
va
lui a
italiano
fare
dalla
questo.
Fiorentina.
Sì,
Italiano ha già detto che
esatto.
se ne va dalla Fiorentina, può ambire ancora a una panchina,
Ha una
secondo
panchina un
me,
po' più alta.
migliore.
Lo voleva al Napoli, lo voleva.
Per carità di Dio. Poi, secondo me, le panchine delle prime sei, prime sette sono già segnate, nel senso che vedo poche possibilità per
Forse
Italiano per prendersi una panchina superiore. Il Milan prenderà dall'estero, probabilmente.
probabilmente sì.
E il discorso che
Lo
faccio
voleva al
io,
Napoli, italiano.
che però si pare che stia provando a prendere Conte, insomma, quello che dico io è italiano o non italiano, Vanoli, tutti i nomi che sono usciti, secondo me nell'ossatura rispetto a quando hai preso Giampaolo e l'hai fatto improvvisando sostanzialmente, hai la possibilità, facendo diverse operazioni di mercato in entrata e in uscita, hai la possibilità di mantenere un'ossatura di squadra importante e quindi giocatori chiave che possono farlo, quel sistema di gioco, quel tipo di gioco, possono anche cambiare sistema. E hai appunto con, magari cedendo Buongiorno, che farà l'europeo e sarà difficile da trattenere quest'estate, questo ce lo dobbiamo dire, hai la possibilità di reinvestire per creare le condizioni affinché tu possa cambiare modulo e possa cambiare ciclo. Poi fai la difesa, prendi un allenatore della difesa 3. Comunque delle modifiche proprio tattiche, puramente tattiche, cioè vanno
Vanno
fatte.
fatte per
Basta uomo,
forza.
cioè basta questo sistema qua. Questo è il
Ma
discorso.
infatti volevo chiederti.
Altrimenti tieni Juric, nel senso che alla fine tieni quello e
Ma
continui a fare
infatti
decimo,
no.
speri che.
Ma infatti volevo chiederti, non ha più senso se tu invece prendi un allenatore che non ti stravolge l'impianto tattico, quindi magari rimane con la difesa 3, rimane con dei laterali che spingono, e devi fare magari tre operazioni in entrata fatte bene, e tre o quattro in uscita, e mantenere questa struttura, questa ossatura, piuttosto che quello che dicevi tu, a prenderne uno che cambia proprio tutto e devi fare diverse operazioni in entrata e uscita. Secondo me, anche sapendo come Cairo gestisce l'azienda Torino FC, visto che comunque l'impianto tattico difensivo funziona, cioè funziona, facciamo solo quello, serve qualcuno che porti idee diverse in avanti, però ti tieni i tre, ma vendi Buongiorno, c'hai Scurs, c'hai Bellanova consolidato sulla destra, devi assolutamente prendere un laterale sinistro, hai Zapata che va bene, cioè capito, hai i centrocampisti che sono 3 anni che giocano così. Cioè, Ricci quando l'hai preso giocava a vertice basso a 3, adesso sono 2 anni e mezzo che gioca a 2.
A due,
Sì, però tu
Per dire.
un centrocampo a tre, per dire, anche con le riserve che hai. Centrocampo a tre, Ricci, Ilic, Tamez. Cioè, io come caratteristiche lo vedo meglio così che non con la forzatura di dover giocare in due e comunque perdere qualcosa perché uno dei due rimane basso a fare la costruzione 3 più 1. Cioè, nel
Ah,
senso,
sì.
poi nel calcio di oggi, secondo me, al di là della disposizione tattica, conta anche un po' la filosofia. Cioè, se tu prendi un allenatore che fa la zona al posto dell'uomo, comunque devi stravolgere a livello tattico, comunque di preparazione della strada, della squadra, devi stravolgere un sistema. Devi fare una
Sì.
preparazione, devi fare una preparazione in estate, si fa una preparazione tattica di un certo livello e magari per i primi 2 mesi, per il primo mese e mezzo, devi anche aspettarti che i risultati non siano così brillanti da questo punto di vista. Quindi, secondo me, la differenza la farà quella. Ovviamente, se fa una scelta del genere, la società deve assecondarla. Secondo me, non dico che mi fido, ma la differenza sostanziale rispetto a quando hai cambiato con Giampaolo è che lì hai fatto una rivoluzione di facciata, nel senso che hai preso l'allenatore e non avevi proprio neanche gli strumenti per potergli garantire di fare quel tipo di gioco. Questa volta ce l'hai perché hai dei giocatori dentro che forse sono più adatti per quel modo di giocare lì, e hai la possibilità di monetizzare determinati giocatori e di investire per dei profili che servono invece a un cambiamento tattico. Poi sarà che io in questi giorni mi sono fatto la fantasia che prendiamo Carson, che ha preso il Bologna e che quest'anno non ha giocato molto, che a me piace, cioè, nel senso, però se bisogna, insomma, fare un passo in avanti anche per la direzione che sta prendendo questo sport, che sia a 3 o a 4, ma vorrei vedere un allenatore che prova a controllare le sorti della partita, perché il difetto di Juric a livello proprio tattico, oltre alle soluzioni offensive, eccetera, è che è un gioco che passa molto dagli episodi, passa molto dalla forma dei giocatori, passa molto dal vincere i duelli, e quindi hai partite che di base sono dei pareggi scritti, e poi in base a quello che succede durante la partita, in base a come reagisce la squadra, o perdi o vinci. Una squadra che non ha mai rimontato, una squadra che quando segna difficilmente poi si fa recuperare, una squadra che spesso ha preso gol negli ultimi minuti. Cioè, le caratteristiche e le partite più o meno in 3 anni, cambiando i giocatori, sono state quelle. Il calcio, secondo me, va in un'altra direzione. E anche la difesa a 3 la puoi fare, come dimostra, ieri ha vinto lo scudetto, come dimostra Inzaghi, la puoi fare anche con un altro tipo di filosofia, un altro tipo di interpretazione. Quello fa il 3-5-2, fa un 3-5-2 in cui fa il 70% di possesso palla, domina il gioco. Pure Guardiola ormai costruisce a 3, praticamente gioca a 3, per dire. Non lo fa tanto quello la differenza, ma lo fa come metti i giocatori, cioè
Sì, è
come
chiaro.
metti la squadra in campo, secondo me.
Sì, ma se... No,
Vai, vai, dimmi, dimmi.
volevo chiedere se secondo voi, cioè, se secondo voi Juric è, non so come dire, cioè se Juric rimanesse, no? Ha ancora qualcosa da dare? A livello proprio tattico di motivazioni, oppure semplicemente se mi prendono giocatori più forti, faccio risultati migliori per i giocatori più forti.
Secondo me è semplicemente quello, ritorna a quello che ha detto nella conferenza stampa post Salernitana, la famosa conferenza, come ha detto Silvio all'inizio,
Sì.
urlante. Secondo me sarebbe sì, cercare di ricominciare da zero, quindi con un altro triennio, ma sarebbe impossibile, perché concettualmente sarebbe proprio impossibile, ma secondo me gli mancherebbe proprio dal punto di vista di motivazioni, e anche dal punto di vista di idee, secondo me. Non sarebbe un plus confermare Juric, secondo me, ad oggi. Poi
Però
dipende,
lui ti ha fatto
ci
vedere il
riesco
primo
tanto.
anno che con giocatori diversi qualche
Ma
idea
cosa fai?
diversa ce l'aveva.
Stravolgi un'altra. Ma cosa fai? Stravolgi di nuovo la squadra e
No, se...
sostanzialmente gli dai la possibilità
no,
di dire: ok, è come se noi ripartissimo da capo, perché è stata la giustificazione del secondo anno e in parte anche del terzo?
no,
Secondo
però
me
per
non
dire.
si fidano neanche più, Fede,
No, no,
perché
ma
adesso.
io condivido, cioè per me dopo che vedo delle prestazioni così può andare e si porti dietro anche qualcuno e ricominciamo, però poi a ricominciare tutto da zero è sempre un salto nel vuoto. Va detto che ci sono anche dei meriti suoi nella costruzione della rosa e nella valorizzazione dei giocatori. Va detto però che nel momento in cui tu acquisti per una cifra importante Vlasic, non ti aspetti che Vlasic renda in questo modo. La stessa cosa per Ilic, va detto che tutto il campionato che non ha una corsia sinistra, va detto che Sanabria quest'anno ha fatto un campionato sottotono,
Come
cioè ci
quello di
sono quei
Sanabria che fa
due.
sempre.
No, beh, no, l'anno
È
scorso
l'anno
era così.
scorso che ha overperformato
Lo
clamorosamente e ti
so.
ha portato dove ti ha portato, però
Io dico, se
obiettivamente
tu
il
metti
campionato di
due o tre
Sanabria dà 6 gol.
pedine, se tu metti due o tre pedine in questa squadra, un esterno sinistro, magari un portiere che pari e no, che una volta al mese ti trovi a dire, però Milinkovic lo sappiamo che è così, gli hanno tirato in bocca, ha preso gol. Cioè, se tu metti due o tre pedine normali, giocatori normodotati, non incredibili, sicuramente il gioco della squadra ne beneficia, crei più occasioni, fai più punti. Questo è poco ma sicuro. Poi è vero anche che se
Non lo so.
non rendono, i demeriti sono anche suoi. Però ci sono dei giocatori che veramente, cioè, che partita, le ultime due partite, che partita ha fatto Vlasic? Io non penso che
Non l'ha
sia quello
fatta.
che gli
Sì, ma
chiedi.
Vlasic, cioè,
Ma dai,
sì, ma
ragazzi, ma il derby ha giocato da 4 Vlasic.
sì, però non ce la fa più. Cioè, nel senso, la pure distrugge. Cioè, io non posso pensare. Io sono d'accordo con te su questo, su Vlasic nello specifico soprattutto, però non posso neanche pensare che un giocatore che ha delle doti tecniche importanti, che ha mostrato nello scorso campionato e ha mostrato anche a tratti in questo campionato, non riesca ad arrivare al limite dell'area a tirare, oh. Cioè non riesce ad arrivare al limite
Si
dell'area a
inciampa.
tirare, ma non ci arriva, cioè non gli arriva la palla, riceve palla di spalle, non ci arriva, proprio non ci sono soluzioni per portarcelo. Ma la stessa
Questo
cosa è
è vero.
Zapata. La stessa cosa è Zapata.
Ne hai
Ragazzi,
una
questo
che hanno
fa...
capito
Zapata
tutti.
ha fatto 13... Quanti gol ha fatto? 11, 12 gol.
11.
Con il nulla! Con il nulla! Con palla bella nuova sulla palla, lui attacca la porta. Non gli arriva la palla. Cioè, non va
No, ma io
bene.
sono d'accordo totalmente.
E come... Però come... Cioè, che speranza ci vedi? Io, in realtà, l'unica speranza che ho... L'ho letta nei commenti anche Juric lascia Verona, Tudor arriva con una squadra anche un po'
Ne
più
fa meglio.
scarsa, fa meglio e
Però
quindi
devi mantenere allora questo impianto, cioè devi. Il discorso è mantenere, il discorso è che tu ti devi pigliare uno che gioca in maniera simile, magari uno che si ispira pure lui a Gasperini, che potrebbe essere Palladino,
Tudor stesso,
che non verrà mai un
Tudor
corso,
stesso.
ma Tudor è appena andato alla Lazio, è appena andato alla
Palladino,
Lazio,
secondo me,
Tudor.
ha un po' lo stesso genere di problemi, però Palladino è a 3 punti dal Torino. Guardiamo la rosa del Monza e paragoniamola a quella del Torino. Io
Ma
su
appunto,
questo
per
mi
quello ti
sfido, perché
dico,
quello c'ha Vlasic,
no,
13 milioni, e quell'altro c'ha Maldini, prestito gratuito dal
ma
Milan, a
infatti io quello sto
4.
dicendo. Palladino secondo me sarebbe un ottimo acquisto da parte del Torino, però non penso che verrà mai.
Penso che
Secondo
vada alla
me è già
Fiorentina, Palladino, da
proiettato
quello che è.
più su anche lui. Però detto ciò, dovresti prenderne uno così. No che stravolgi tutto, ma tu dici questa squadra dei punti fermi ce li ha, dei concetti ce li ha. Ci sono tante cose che sono migliorabili, perché come dici tu, probabilmente con un altro allenatore che gli dà stimoli diversi, che costruisce un calcio diverso, Vlasic non sembra Gabbionetta. E ti posso fare altri tre o quattro esempi così. Cioè Zapata che a fatica, sbattendosi come un matto, ha segnato 11 gol, non dico che ne segna 30, ma magari 16-17 ci arriva agevolmente. Cioè,
Sì, quello sì.
il discorso è quello lì.
Ma sentite, facciamo un piccolissimo gioco, giusto per restare un attimo in quest'annata che vi voglio ricordare che non è ancora finita perché mancano 5 partite. 3 partite fa facemmo sempre lo stesso giochino, mancavano 24 punti e avevamo detto quanti punti farà il Toro da qui a fine campionato? E c'era gente che diceva 15, 16, 18, tantissimi. Da quel
Quasi.
momento ne abbiamo fatti 2 e quindi adesso vado a farvi semplicemente vedere quello che è il nostro imminente futuro prima di imbatterci in quello che sarà il nostro futuro che ovviamente sta arrivando e dobbiamo affrontare Inter fuori casa, che l'Inter campione d'Italia per chi se lo fosse perso. La partita non è come vedete in grafica sabato alle ore 15, ma è stata spostata domenica alle ore 12:30 per permettere all'Inter di festeggiare tutto il giorno il campionato, come è giusto che sia. e poi il Toro incontrerà un Bologna da Champions League, un Verona che si deve salvare, il Milan e l'Atalanta. Quanti punti farà il Toro di questi 15?
Se ne fa 5, è bello, eh? Se ne fa 5 è grasso che cola per quanto mi riguarda, per questo ti dico, secondo me arriva ai soliti 50, 51, quanti ce ne abbiamo? 46, fa 50, 51 punti a fine campionato.
L'ha detto Silvio che le partite del Toro sono molto episodiche, secondo me dipende da come trovi ognuna di queste squadre. Secondo me adesso che probabilmente giocano anche, tanto ormai la stagione è finita, giocherà a vedere che adesso faranno anche prestazioni migliori. Secondo me 7-8 punti li vuoi fare.
Quindi che si finisce a 50
magari punti. Magari ne fai 3, ma con sì, chi puoi farli. Puoi farli.
Le uniche due squadre che non hanno obiettivi, cioè io farei anche questo discorso, le uniche due squadre che non hanno obiettivi in queste 5 partite sono l'Inter e il Milan. No, il Verona.
Ma perché?
Il Verona si deve ancora salvare? Sì, si deve ancora salvare.
A Bergamo, che obiettivi? A parte che per me perdi all'ultima, però che obiettivi ha l'Atalanta?
L'Atalanta può arrivare in Champions.
Sì, ma è l'ultima giornata, ci sarà già arrivata. Vanno 5 squadre in Champions.
Non è detto, perché sesta e sta lottando con la Roma. Avrà la Coppa di mezzo, ma...
Non lo so, secondo me è impronosticabile. Se tu vai alla terz'ultima a Verona e come gli ultimi 2 anni vinci 0-1, ti sorprendi? Io no. Se tu vai a Verona e perdi 3-1, ti sorprendi? No. Vale tutto, tutte le partite.
È bello, cioè,
è impronosticabile questo finale.
È la stessa cosa te la posso dire del Milan. Il Milan sta facendo ieri sera ha fatto un derby imbarazzante. Non puoi battere il Milan in casa all'ultima casalinga. Perché no? Può anche finire 0-4. Cioè, sono impronosticabile.
Tutti quanti nei commenti,
molto più probabile,
nei commenti ci dicono
che finisca 0-4.
Sì, nei commenti ci dicono dice culo, ne faremo altri due abbondanti. Vorrei capire da Alf che cosa intende, perché cosa sono due abbondanti, vuol dire tre? Dice...
No, vuole dire pareggio con l'Inter e pareggio col Milan, cioè due punti pesanti,
che ti fanno ancora punti sperare pesanti. Che ci sia qualcosa, ma poi vai a Verona a pigliare 3 schiaffi, sì. Ok, esatto. Perfetto. No, e allora direi che possiamo andare anche sulla parte quella conclusiva, in cui semplicemente stiamo facendo i pronostici. E la scorsa partita contro il Frosinone, Federico ha ipotizzato un 3-0 roboante, che non è arrivato.
Tutti per la fine della stagione li abbiamo tenuti.
Esatto, Nick aveva detto un 2-1 molto più risicato, che non è arrivato manco quello. Io ho detto 1-1, ha azzeccato soltanto il risultato, non esatto, ma almeno il risultato. Mangiucchio un punticino su Federico e anche su Nick, mi porto a meno 5, infattibile obiettivamente, mi sento molto il Toro in questa situazione, quindi non so neanche se credere in me stesso, ma abbiamo già il pronostico di Nick contro l'Inter, che dice 3-0 per l'Inter, secco così.
C'è da dire, questo è importante, che avremmo indovinato, non il risultato esatto, ma avremmo indovinato il... l'uno se Zapata non avesse chiuso quel triangolo in maratona, cioè un triangolo molto bello con Okere che chiuso in maratona senza motivo. Questo è grave sulla mia stagione personale.
Pesa sulla tua, è vero, più che su questo peso.
Esatto, più sulla tua che su quella del Toro.
Anche in realtà, a dire la verità, anche nel primo tempo l'unico pallone che è riuscito a dare Belanova ha ficcato una sassata da 4 metri e l'ha messa di primavera. Cioè, però
sì, infatti il mio primo punto della serata era Zapata spuntato, sarà stanco? Era la domanda che volevo fare.
Da dentro la porta sarà stanco, però non mi permetto di dire niente contro Zapata, ci mancherebbe.
È
comunque spero che l'Inter arrivi alla partita col Torino completamente ubriaco per il festeggiamento dello scudetto. Quindi,
molto probabile, tasso alcolemico altissimo.
Esatto, punto su un 1-1 completamente casuale, perché non è che addirittura andiamo alla... Però, perché no? Un 1-1 così sulle ginocchia, mette le riserve, tutti così che passeggiano, pronti a. Tra l'altro, hanno spostato la partita per fare il festeggiamento. Poi vanno
Sì,
sul pullman, non vorranno farsi
sì, sì.
male. Quindi 1-1.
Ah, io invece sono come al solito controtendenza come l'altra volta e io dico 0-1
Eccoci qua.
di Morettiana
Di
memoria.
Moretti, di Moretti.
Inutile! Al 94esimo che nessuno
Come
se lo poteva
inutile.
mai immaginare.
Così ti scrivono su
Completamente a
Twitter,
caso.
vedi Juric,
Vedi,
vedi,
il
hai detto
grande
Malagnoli.
allenatore, grande stratega,
Va a
lui che
vincere con
va a
l'Inter
Milano
Anche a
Finale.
me un po' mi è dispiaciuto che ci fosse Paro nella conferenza post partita e non Juric, perché mi sarei
Che
gustato.
rammarico.
I ragazzi hanno dato tutto,
L'ha detto
fatto
preparo, però.
benissimo.
No, l'ha
Fatto
detto preparo.
benissimo contro una squadra tostissima che crea sempre, mette in difficoltà tutti.
Scusa,
Tra
però.
l'altro, posso dire, Frosinone ha fatto 4 reti inviolate in stagione, di cui 2 contro di
Due col
noi.
toro. Emiliano
Posso
Battistella
leggere?
dice 1-1.
Io
Vai,
dico
vai, vai.
3-1 per l'Inter. Io dico
3-1 per
3-1 per
l'Inter. Vai,
l'Inter. Ma
Silvione,
ti posso
ok.
leggere, ti posso leggere.
Sì,
Puoi
che i
fare quello che
ragazzi
vuoi. Eccolo
non hanno mollato, ho detto.
qua. Cosa è mancato oggi? Oggi è stata la partita che ci aspettavamo, fatta di duelli e seconde palle. Per me nel primo tempo non siamo stati abbastanza fluidi. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, ora dobbiamo recuperare bene e pensare all'Inter. Non era facile perché il Frosinone corre tanto e occupa bene il campo e ha messo in difficoltà tante squadre. Non era semplice. Era un
Tantissimo.
momento complicato, si può fare di meglio su Sanabria. E poi ha detto
Posso
anche, magari dovremmo pensare a diverse situazioni per far male a questi avversari. Dopo tre
Minchia,
anni, dobbiamo
posso
pensare.
fare il riassunto? Posso fare il riassunto? È intelligente ma non si applica? Cioè, è la stessa identica cosa da
No,
tre
a me
anni.
queste no, a me queste cose fanno incazzare perché dai, è un avversario che mette in difficoltà, ma se è terzo ultimo, evidentemente non mette tanto in difficoltà. Dopo queste partite, io vorrei qualcuno che andasse in conferenza e dicesse:
Abbiamo fatto
chiediamo
cagare.
scusa, ci vergogniamo, chiediamo scusa a. Visto che c'era lo stadio esaurito, a
Quasi.
tifare noi, non gli altri, chiediamo scusa perché hanno visto si meritavano uno spettacolo migliore. Non è che deve andare in conferenza a dire siamo dei pezzi di merda, però un po' di onestà intellettuale. No, abbiamo dato il massimo, non potevano fare di più. Come non potevano fare di più? Ho fatto un tiro in porta contro la terza ultima, non potevano fare di più. Allora, se non potevano fare di più, ci sono dei grossi problemi, ma grossi.
Scusa, scusate, vi posso inquadrare la mia ragazza che vuole passare dietro e sta praticamente.
Dille di partecipare alla
No.
conversazione, dille
Esatto.
che il
E che
toro ha
si
dei
incazzi
grossi
pure lei.
problemi.
È
Questo sta
vero,
ridendo male.
male. Va bene, dai.
Bene, ragazzi, come disse quello, abbiamo parlato e straparlato anche oggi sul Torino e direi che vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana post partita contro l'Inter. Ricordatevi, l'orario e il giorno è cambiato perché è domenica alle ore 12:30. Noi ci vediamo sempre come al solito alle 19:15 del martedì successivo, quindi tra una settimana. Non perdetevi l'appuntamento con noi. Io ringrazio ovviamente Silvio Luciani per
Forza
essere
Napoli.
stato con noi fin da subito. Grazie mille,
Grazie a voi.
Silvione.
Grazie
E
a voi.
grazie Federico Bosio per essere stato con noi, che essere arrivato anche lui appena in tempo per insultare un po' di
Grazie
gente a
a voi. No,
caso.
stasera veramente non sapevo cosa dire, perché sono arrivato carico, poi ho detto, ma come la commento questa partita? Cioè,
Infatti. Esatto. E nonostante
grazie
questo siamo
Silvione.
stati un'ora a parlare. Grazie mille a tutta la chat, come al solito siete stati bravissimi e gentilissimi a commentare. Ci ritroviamo qua tra una settimana. Un grande saluto e forza Toro. Ciao ragazzi.
Forza Napoli. Ciao.